Alessandra Tedesco.
L'ultimo mago di Francesca Diotallevi, pubblicato da Neri Pozza, è un mix di finzione e realtà. Come aveva già fatto nel romanzo Dai tuoi occhi solamente, in cui si raccontava la storia della fotografa americana Vivian Maier, mescolandola ad elementi di fiction, la scrittrice stavolta sceglie come spunto narrativo la figura di Gustavo Roll, sensitivo, realmente vissuto a Torino fra il 1903 e il 1994, e gli affianca personaggi immaginari. Il salotto di Gustavo Roll, in cui lui manifestava le sue capacità ritenute da alcuni paranormali, era frequentato da persone reali, come per esempio Fellini o l'avvocato Agnelli. Essere invitati ad una delle sue serate era veramente un privilegio. Francesca Diotallevi sceglie di raccontare Gustavo Roll attraverso personaggi di fiction, dicevamo, a partire da Nino, il protagonista. Il legame fraterno con l'amico Giorgio e l'amica Miriam si interrompe a causa della Seconda Guerra Mondiale, perché lui verrà catturato e passerà 4 anni di prigionia in India. Tornato in Italia, ovviamente farà fatica a riprendere una vita normale. Giorgio e Miriam si sono sposati ed è proprio attraverso Miriam che lui incontrerà Gustavo Roll. Francesca Diotallevi, partiamo da tuoi personaggi di fiction, innanzitutto dal protagonista Nino e dalla sua amicizia speciale, insomma in età di gioventù, diciamo così, con Giorgio e Miriam. Erano veramente un trio che forse poi diventa un triangolo, insomma, come spesso accade da giovani, le amicizie possono anche essere scambiate per innamoramenti e viceversa. A un certo punto tu scrivi: ci aveva trascorso 4 anni. 4 anni in cui le vite di quelli che si era lasciato alle spalle erano andate avanti, mentre la sua era rimasta confinata in quel luogo dimenticato da Dio. Ecco, che rapporto c'era fra questi tre personaggi e in che modo Nino avverte questo spostamento proprio, nel senso che non si sente più parte del mondo di cui faceva parte?
Sì, allora, la storia di Nino in realtà è una storia che parte da una storia della mia famiglia, e per questo forse che la racconto anche così.
Quindi, insomma, anche questo ha uno spunto di realtà.
Sì, assolutamente, perché effettivamente il mio nonno, suo fratello e questa ragazza che poi diventerà mia nonna erano un terzetto. E vengono separati dalla guerra e il mio prozio viene mandato a El Alamein, viene fatto prigioniero e finisce in questo campo di prigionia alle pendici dell'Himalaya. Mi ricordo che mi aveva raccontato tutto abbastanza anche nei dettagli, e questa frase nello specifico è effettivamente una cosa che lui aveva detto, cioè questo senso di spaesamento nel momento in cui lui ritorna. Lui è ritornato alla fine del 46 e lui ripiomba in questa Italia che non riconosce più e si sente un estraneo di fatto.
Infatti tu scrivi: si sente un esule in patria alla fine.
Questa cosa in realtà è anche un po' un omaggio, diciamo, a un grande romanzo che io amo molto, che è La paga del sabato di Fenoglio, che è proprio la storia di quest'uomo che ritorna dalla guerra e non riesce più a barcamenarsi, non riesce più a rimettere in piedi la sua vita e vaga per la città finché poi il suo destino in qualche modo si compirà.
Siamo agli inizi degli anni 60 e a Torino c'è questo personaggio realmente esistito, Gustavo Roll, che attira l'attenzione, catalizza l'attenzione di tutti. Il tuo Nino, il tuo personaggio, lo incontra grazie a Miriam, che frequentava appunto i suoi salotti. Fin da subito Nino viene colpito dallo sguardo di Gustavo Roll, però rimane scettico rispetto alle sue attività. Che reazione ha?
Sì, perché fondamentalmente Nino è una persona ormai disillusa dalla vita, da tutto, e quando si trova davanti a Gustavo Roll, tra l'altro lui finisce nel salotto di Roll per un malinteso, perché lui inizialmente pensa che lì si giochi a carte, e effettivamente poi le carte da gioco avranno un significato importante, e però lì non si gioca a carte, si fanno dei prodigi con le carte da gioco. Quindi lui inizialmente rimane spaesato, e poi però diciamo la sua disillusione in qualche modo al sopravvento, e lui dice: nulla di quello che ho visto può essere vero, perché lui in qualche modo rifiuta ormai l'incanto, la meraviglia, e quindi non può credere in quello che fa Gustavo Roll.
E infatti per Nino Gustavo Roll tu scrivi è un raffinato ciarlatano. Non la pensano così invece le altre persone che frequentano questi salotti di Gustavo Roll. In particolare c'è un personaggio a un certo punto che così lo descrive. Quest'uomo legge nei libri chiusi, prevede il futuro, dipinge senza toccare i pennelli, materializza e smaterializza gli oggetti, viaggia nel tempo, allevia le pene fisiche, comunica con l'aldilà e di certo può tramutare un asso di cuori in uno di picche e viceversa. Ecco, che idea tu ti sei fatta dei prodigi di Gustavo Roll, visto che è realmente esistito e c'erano persone importanti, prima citavo Fellini, l'avvocato Agnelli, ma anche degli stranieri che frequentavano il suo salotto, addirittura tu citi un incontro con Mussolini perché Mussolini gli chiese insomma come andrà a finire la guerra. Ecco, che idea ti sei fatta?
Ma è molto difficile rispondere a questa domanda in verità, perché sono 2 anni ormai che vivo nel mondo di Gustavo Roll e mi sono letta insomma gran parte della bibliografia che è stata prodotta su di lui, e diciamo che c'è un po' questa scissione tra sostenitori e detrattori, e tanto sono accaniti i primi quanto poi sono in qualche modo inferociti i secondi, ed è molto difficile veramente addentrarsi in questo ginepraio, perché appunto su Roll è stato scritto tutto il contrario di tutto. Però io onestamente, se potessi avere un biglietto per un viaggio nel tempo, io vorrei andare a una delle serate di Gustavo Roll, non ho nessunissimo dubbio in proposito.
Ecco, ma che cosa faceva lui durante queste serate? Perché tu un po' naturalmente lo racconti nel tuo romanzo, qualcuno li ha definiti giochi di prestigio, lui almeno secondo quanto tu riporti nel romanzo diceva semplicemente di avere una sensibilità più spiccata rispetto agli altri, ma che cosa faceva in concreto?
Ma sì, lui faceva esattamente le cose di cui parlavamo prima, materializzava e smaterializzava gli oggetti, leggeva nella mente, dipingeva senza toccare i pennelli, attraversava i muri, qualcuno ha detto addirittura camminava sull'acqua, saltava giù dalla finestra senza farsi male, poteva diventare piccolo come una formica e alto come un gigante. Insomma, veramente su Roll sono state raccontate delle storie incredibili e appare veramente difficile credere che queste cose siano vere, e però tutti quelli che lo frequentavano dicono di aver assistito durante queste serate a dei veri e propri prodigi. Lui poi non voleva nessun tipo di etichetta, quindi non voleva essere chiamato sensitivo, non voleva essere chiamato medium, mago, men che meno poi prestigiatore, illusionista. Lui di se stesso diceva di essere un tramite. E il termine corretto è grondaia, perché lui diceva: io sono la grondaia che in qualche modo convoglia l'acqua che cade dal cielo e la porta verso il basso. Però in realtà non è la grondaia che va analizzata, bensì l'acqua e il motivo per cui si manifesta.
E fra l'altro Roll non si faceva pagare, cioè non era una persona da cui andavi per farti, non so, predire il futuro pagando. Come dicevamo, questi inviti erano veramente esclusivi. Secondo te come mai ha avuto tutto questo fascino anche fra persone, insomma, di un certo anche livello culturale? Ricordiamo invece che Piero Angela demolì la sua figura dal punto di vista scientifico.
Gran parte di questo fascino dipende dal fatto che lui di fatto rendeva possibile quello che era impossibile, e quindi quelli che arrivavano in casa sua entravano in quella casa già con la consapevolezza di assistere a qualcosa di prodigioso, di incredibile, qualcosa che non avrebbero mai potuto vedere in nessun altro posto. Però qualcuno dice che è proprio questo il motivo per cui poi lui riusciva in qualche modo a dare vita a questi prodigi, il fatto che le persone si aspettassero da lui esattamente questo, quindi c'era poi un forte potere magari di suggestione e sicuramente cioè la predisposizione della persona che è lì e che vuole credere a tutti i costi.
Prima ho citato Vivian Maier, ora Gustavo Roll. Ti piace un po' creare un mix fra la realtà e la finzione? Perché?
Sì, a me piace, ma in realtà non è che lo faccio
scientificamente.
Sì, 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 diciamo che c'è sempre un personaggio che mi colpisce, però devo essere onesta, sia nel caso di Vivian Maier sia in quello di Gustavo Roll non è tanto quello che facevano, cioè nel caso di Vivian Maier le fotografie, nel caso di Roll questi prodigi, ma la persona che c'è dietro la leggenda quasi. Cioè, chi era Gustavo Roll tra le pareti di casa sua quando nessuno lo vedeva? Che poi è un po' la domanda che, insomma, la domanda che interessa a me, ma chi sono queste persone quando nessuno le vede? Ed è un po' quello poi che mi interessa, capire perché facevano quello che facevano, le reali motivazioni che in qualche modo li hanno portati a essere delle persone con una vita così diversa da quella degli altri.
Questo è un periodo in cui piacciono molto le storie ispirate a fatti veri, a cose vere. In questo caso tu prendi spunto da personaggi realmente esistiti. Secondo te che cosa attira del fatto che si possa appunto scoprire un lato magari segreto di un personaggio realmente esistito? Insomma, perché piace così tanto secondo te questo mix?
Ma perché, come dicevo prima, sono persone come tutti che però hanno fatto in qualche modo cose straordinarie. E però come hanno fatto a fare cose straordinarie? Perché sono diventati quello che poi appunto si trasforma pian piano in un personaggio quasi leggendario? È proprio questo che secondo me attira, cioè la vita segreta di persone comunque molto famose o molto note. Insomma, a me onestamente interessa la vita segreta, quelli che possono essere stati i pensieri più intimi, nascosti, le motivazioni, anche quelle più meschine, non solamente le motivazioni nobili che ci portano a compiere dei gesti, diciamo nel caso di Roll, eclatanti o magnanimi, perché appunto poi lui era considerato anche un benefattore. E però poi dietro c'era tutto una solitudine, anche una sofferenza, diciamo un portare avanti con grande fatica anche tutto questo, quello che poi alla fine era quasi diventato un personaggio che lui si era cucito addosso e che non si riusciva più a scrollare via in qualche modo.
Grazie a Francesca Diotallevi, ora in libreria con L'ultimo mago, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
Grazie mille.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate speciali a tema che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Come sempre ci potete seguire sui social, siamo presenti su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Trovate comunque tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.